Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Uno dei temi che ha maggiormente stimolato la creatività dei diffusori di bufale nostrani e, come potrete immaginare, la recente introduzione dell'obbligo di presentare il cosiddetto Green Pass o certificazione vaccinale per entrare in alcuni luoghi pubblici o aperti al pubblico, in modo da avere una garanzia che in tali luoghi chiusi non sia facile determinare una diffusione del famoso, ormai tristemente famoso, virus SARS-CoV-2. Che succede? Succede che uno dei prodotti della fantasia degli antivaccinisti e la storia che il Green Pass non può essere richiesto dai ristoratori, ma si può mettere qualsiasi categoria, gestori di teatro, di cinema, perché il decreto originario che introduce l'obbligo di verificare il Green Pass riguarda tutte tante categorie. Ma loro si occupano principalmente dei ristoratori, anche perché questa cosa è stata messa dalla famosa, diciamo, associazione, diciamo che si tratta di, in realtà, di una pagina sui social media, e la famosa associazione di ristoratori denominata Io Apro. Questi signori mettono su vari social dei post in cui pubblicano un facsimile di denuncia all'autorità giudiziaria da usare, secondo loro, contro ristoratori che applicano il decreto che impone loro di richiedere in visione il Green Pass e il documento d'identità. Ricordiamo che il Green Pass di per sé non è un documento d'identità. Per accertare che il Green Pass sia di proprietà di colui che lo esibisce, ovviamente è necessario esibire anche un documento d'identità, esattamente come si esibisce un documento che poi viene anche fotocopiato per la cronaca. Per esempio, quando si acquista una SIM card per un cellulare, oppure quando si viene registrati in albergo. Lì addirittura non viene solo esibito il documento, ma sempre nell'ambito della legittimità, in quanto i gestori sono tenuti a fare questo, il documento viene fotocopiato e fornito all'autorità giudiziaria per le verifiche previste dalla normativa di legge. Che cosa sta a significare questo? Significa che nel caso che esibire il Green Pass sia ritenuto da voi una intollerabile prevaricazione e un abuso di potere, va ricordato che il possedere il Green Pass per sostare in luoghi pubblici chiusi è un obbligo di legge. Può anche non piacere, ma è un obbligo di legge, che è come tutti gli obblighi di legge, presuppone una contravvenzione, una multa, che va dai 400 ai 1000 euro, sia per il gestore del luogo in cui pretendete eventualmente di entrare senza Green Pass, sia per voi stessi. E perché l'esposto o denuncia non ha senso? Per alcuni buoni motivi. Uno, perché è basato sulla idea falsa che il ristoratore o il gestore non sia legittimato in quanto non pubblico, non è pubblico ufficiale. Non è così perché l'eccezione alla necessità della qualifica di pubblico ufficiale esiste nella norma ed è in questa specifica fattispecie prevista da un articolo di un decreto attuativo emesso a metà giugno che prevede le casistiche e le norme attuative del decreto di aprile che istituiva il Green Pass in Italia. Ovviamente parlo di legislazione nazionale. Quindi diciamo che l'argomento non regge minimamente. Non c'è nulla di più facile che un'eventuale denuncia presentata in questa modalità e con questi presupposti venga direttamente rifiutata dalle forze dell'ordine, in quanto manifestamente infondata. Va anche ricordato che, essendo il possesso del Green Pass obbligatorio, se voi andate a fare una denuncia contro il ristoratore che non vi ha fatto entrare perché voleva il vostro Green Pass e il vostro documento d'identità, in questo modo voi automaticamente dichiarate che avete tentato di entrare in un locale pubblico e magari ci siete entrati, praticamente ammettendo di aver commesso un reato. Quindi ci andrei un attimo cauti sui consigli legali trovati su internet, così tanto per evitare di buttare soldi un po' a vanvera. Stesso tema si cimenta anche l'onorevole Paragone che con la sua associazione Italexit diffonde, pardon, un vademecum per la difesa della libertà o qualcosa del genere e con l'ausilio di alcuni avvocati, pare, che insomma probabilmente tanto ferrati in Costituzione non sono, adesso vedremo perché, si cimenta in alcune considerazioni del tipo, che sempre parlando ovviamente di Green Pass, si continua quindi il filone precedente, che del resto è molto ricco nel web attuale. E dicevo, si cimentano questi signori in improbabili analisi della presunta incostituzionalità del decreto istitutivo del Green Pass. Si citano quindi l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza riguardo a condizione personale e altre caratteristiche, che però viene citato a sproposito perché è la stessa Costituzione che prevede limiti ai diritti individuali nei casi in cui viene ritenuto prevalente l'interesse della collettività, come appunto in casi di epidemia o pandemia. Poi viene citato sempre a sproposito l'articolo 16 della Costituzione, quello che garantisce la libertà di circolazione a ogni cittadino in tutto il territorio nazionale, ma lo stesso articolo presenta una clausola che riguarda proprio la necessità di proteggere la salute pubblica. Poi c'è l'articolo 13. L'articolo 13 della Costituzione parla di inviolabilità della persona, scusate, della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, il che significa che diciamo che fino a qui hanno preso della Costituzione soltanto quello che faceva gioco. Dopo viene anche utilizzato, sempre a sproposito, l'articolo 32 della Costituzione, in base al quale si sostiene che l'obbligo vaccinale è incostituzionale, in quanto nessuno dovrebbe essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori. Ma anche qui c'è, se non per disposizione di legge, nello stesso testo della Costituzione, nell'articolo 32. Cari signori, che vogliamo fare? Vogliamo continuare a leggere la Costituzione soltanto fin dove ci pare o la prendiamo in considerazione tutta? Non so. Dite voi, eh? Dulcis in fundo si cita il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa che in una risoluzione vieta agli Stati membri di rendere obbligatoria anche indirettamente la vaccinazione. E qui va precisato che il Consiglio d'Europa è un organismo consultivo interstatale, non ha potere legislativo, non è un tribunale, non crea precedenti giuridici, ma solo raccomandazioni e la sua attività principale è favorire la nascita di accordi internazionali o bilaterali fra stati membri del Consiglio d'Europa stesso, che non è un organo, lo ricordo, è un organo interno all'Unione Europea. È un'altra cosa. E comunque va sempre ricordato che la stessa risoluzione del Consiglio d'Europa prevede eccezioni e deroghe a questo principio genericamente enunciato, che però nel documento dell'associazione Italexit non se ne trova traccia, ecco. Ma se ne saranno sicuramente dimenticati. Sì, è probabile. Naturalmente non è vera, però ha destato interesse e anche un po' di allarme nelle persone così, diciamo, più semplici tra gli antivaccinisti. La bufala, perché ovviamente questo è, di una pagina di televideo, ovviamente fasulla, riportata su vari social media. Questa pagina annunciava un imminente censimento della popolazione vaccinata. Allora, chiunque dotato di un minimo di raziocinio capisce che, essendo le vaccinazioni soggette a registrazione, anche perché poi c'è da emettere il famoso Green Pass di cui prima, è impossibile che la pubblica amministrazione si metta a fare un censimento dei vaccinati, stile rastrellamento casa per casa, dove chissà cosa succede a chi non si è vaccinato. Diciamo che nel migliore dei casi cose come queste sono scherzetti da buon tamponi, nel peggiore si tratta di terrorismo psicologico per mantenere gli antivaccinisti o quelli comunque più sensibili, anche in buona fede, non solo per motivi ideologici, alle sirene Novax, mantenerli, dicevo, in una condizione di allarme costante contro le macchinazioni del potere e la dittatura sanitaria, tra virgolette, e fanno anche questo. Chiudendo il capitolo Green Pass, passiamo a un'altra cosa, un'altra creazione di questi infaticabili creatori di bufale relative ai vaccini. Questa volta parliamo di quella che riguarda Camilla Canepa, che è quella ragazza che in giugno morì per emorragia cerebrale. Pochi giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, di cui si è abbondantissimamente parlato, sempre in giugno sarà fatta un'autopsia e non ci sono nuove notizie se non nel fantastico mondo delle bufale di internet. La nuova non notizia è l'effettuazione di una seconda autopsia in agosto, con tanto di pubblicazione sui social di un trafiletto della stampa falsificato che appunto riferisce di questa nuova autopsia che però non si è mai tenuta in quanto la ragazza è stata inumata in giugno stesso e non c'è assolutamente notizia di una seconda autopsia. Ce n'è già stata una. Qui però siamo un po', qui non mi viene molto da ridere perché siamo un po' sullo sciacallaggio, ecco, ai danni di una povera ragazza che è morta giovane. E questo non mi sembra una cosa, diciamo, buona. E cerco di mantenermi in un binario di tranquillità, ecco. L'avete sentita la famosa oletta, la famosa affermazione generica: non si fanno campagne vaccinali durante una pandemia? Cosa che sembra una contraddizione in termini, no? A un neofita, diciamo. Vi spiego da cosa nasce. Anche perché c'è naturalmente in circolazione, lo spunto è questo, un post su vari social, anche questo, molto carino, perché attribuisce alla rivista Nature, che è una rivista assolutamente tra le più autorevoli in campo scientifico, uno studio, la pubblicazione di uno studio che anzitutto non è stato pubblicato su Nature, ma su ben altra rivista già molto sotto l'occhio, diciamo, critico della comunità scientifica per la disinvolta pubblicazione di innumerevoli articoli su vari temi, quantomeno discutibili se non completamente sballati. In particolare, qui ci riferiamo soltanto a un articolo che appunto sosterrebbe la pericolosità di effettuare campagne vaccinali in regime di pandemia, perché questo favorirebbe la nascita di varianti del ceppo virale che si intende combattere. Ora, chiunque abbia un minimo di formazione di medicina, di virologia, capisce che questa è un'affermazione veramente paradossale, però anche perché la storia della medicina sta lì a dimostrare l'esatto contrario. Però, anche volendola prendere in considerazione, se andiamo poi a analizzare questo cosiddetto studio, andiamo a scoprire che, uno, la rivista non è in cima alla scala dell'attendibilità scientifica, e mi limito a questo. Poi che l'articolo è un articolo del 2011. E infine, dulcis in fundo, che questo articolo non è basato su una ricerca epidemiologica, tantomeno si riferisce al SARS-CoV-2, l'agente patogeno del Covid-19, ma è uno studio matematico, praticamente un calcolo di probabilità. Abbiamo finito, no, di parlare di pericolosità di fare campagne vaccinali durante una pandemia. Bene, ora passo così a volo rapido per titoli proprio, su alcune cose che circolano abbondantemente in rete e che vanno solamente citate per essere ovviamente valutate come meritano. Allora, c'è chi dice, per esempio, andando dietro a un medico canadese storicamente antivaccinista, che non fornisce uno straccio di prova che sia una delle sue affermazioni, che il 60% dei vaccinati con i vaccini anti-Covid Pfizer e Moderna sono a rischio di morte. Ora, non mi risulta che tra le centinaia di scusate, tra le decine almeno di milioni di vaccinati nel mondo con tali vaccini sia avvenuta una strage di queste proporzioni. Anzi, non è avvenuta peraltro nessuna strage. Eppure queste cose continuano a circolare. Il risultato è che abbiamo persone che hanno paura di questi sedicenti notizie, che sono bufale, e che rallentano la campagna vaccinale. E però, pare che purtroppo queste solenni fesserie che circolano in rete fanno effetto, a quanto pare. Poi c'è la cosa che l'altra bufala sui dati delle vaccinazioni israeliane, che dimostrerebbero che il vaccino Pfizer ha un'efficacia vicino allo zero. Si tratta di una banalissima malinterpretazione dei dati che insomma lascia il tempo che trova, ma giusto per citare, come dicevo, proprio a volo rapido. Poi c'è il paragone del Green Pass alle leggi razziali fasciste. Peccato che le date nei post che riportano questo tipo di fantasiosa invenzione sono completamente sbagliate, assolutamente completamente sbagliate, e quindi già si auto-eliminano. C'è poi un pensiero da dedicare da parte nostra, assolutamente rispettoso e con rimpianto per la scomparsa di un grande. Sto parlando di Gino Strada, il fondatore di Emergency. E c'è naturalmente il peggio del web che si è scatenato. È stato un personaggio assolutamente divisivo, e questo lo sapevamo. Però, ecco, delegittimare post mortem il personaggio Gino Strada, facendo circolare la bufala, perché di questo si tratta, di Gino Strada, il picchiatore quando era studente, il picchiatore di sinistra che picchiava gli studenti fascisti. Sinceramente, credo che sia una delle pagine più brutte, tristi e meschine delle manipolazioni politiche del web. E sempre in ambito del peggio del web, non mancano siti che riportano notizie su notizie, bufale ovviamente, su Bonolis, Albano, Maravenier e Gino Paoli, tutti i testimonial a favore della campagna vaccinale, e dove si riportano falsamente notizie sul loro stato di salute, o inventate o reali, ma attribuite falsamente alla vaccinazione ricevuta. Nel caso di Albano, Maravenier e Gino Paoli, si tratta di patologie precedenti che li tormentano, e non risulta, come non risulta per Paolo Bonolis, che si tratti di situazioni di salute in qualche modo ascrivibili alle vaccinazioni, ma oggi come oggi si sa. È pieno il web di gente che, no, decessi, non ce lo dicono, ma è morto a causa dei vaccini. Oggi non si muore per altro che per vaccini, stando al web. Sarebbe ora di farla veramente finita con queste sciocchezze assolute. Altro esempio veramente deteriore di sciacallaggio sui morti si trova in Facebook, nel cosiddetto ultimo post del dottor De Donno. Ricorderete, fu un medico che si impegnò molto nella ricerca sulle terapie con plasma iperimmune per i malati di Covid, ricerca che poi non ha dato grandi risultati se non in una tipologia limitata di malati e di casistiche. E fra l'altro di difficile applicazione di massa per ovvi motivi di materia prima, però tuttora sponsorizzata dagli antivaccinisti come economica a portata di mano e preferibile ai vaccini che loro chiamano sperimentali. Peccato che tutte e tre queste cose sono tutte false. Comunque, tornando di Donno, sta circolando un ultimo post di De Donno. Questo post è falso, ovvero non è mai stato scritto dal dottor De Donno prima del suo suicidio. Purtroppo mi rendo conto che sto facendo una elencazione di cose una più schifosa dell'altra, ma è giusto sapere, che esiste nel web il peggio del peggio ed è giusto anche, domandarsi perché c'è chi si esercita in questo peggio. E questo però lo lascio in sospeso. Ultima no nota flash, se avete letto sempre sul web che in America i vaccinati non possono donare il sangue, ecco, sappiate che non è vero. È l'ennesima schifezza inventata dagli antivaccinisti. E con questo ci salutiamo e speriamo in un mondo migliore e in un web migliore la prossima volta. Ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.